Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile, cosa succederebbe? Se tornassimo indietro quando la dimentichiamo, se la aprissimo diverse volte al giorno, se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Siamo nel tempo di Quaresima, allora abbiamo ospite la professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa, e iniziamo a parlare di questo tempo forte, questo tempo così importante, a partire proprio dalla parola stessa, dall'origine del termine Quaresima. Professoressa.
Il termine Quaresima deriva, come tante volte abbiamo potuto constatare, dal latino quadragesima. Questo termine indicava nei primi secoli del cristianesimo un lungo periodo di 40 giorni durante i quali i penitenti, i peccatori pentiti che volevano riconciliarsi con la Chiesa si preparavano in penitenza alla cerimonia in cui sarebbero stati perdonati, cerimonia che veniva la mattina del Giovedì Santo. Successivamente poi nel IV e V secolo il termine indicava i 40 giorni di preparazione dei catecumeni prima del battesimo. Il battesimo si celebrava la notte della vigilia di Pasqua, quindi il periodo coincide perfettamente. Oggi la Quaresima è un periodo di meditazione, di preghiera e di penitenza che prepara a forse quella che potremmo dire la più importante festa del cristianesimo, che è la Pasqua. Per secoli le comunità cristiane hanno osservato rigidamente le ferree regole dettate dalla Chiesa, anche in ricordo della permanenza di Gesù nel deserto, i 40 giorni passati da Cristo nel deserto. Quindi in tutti quei secoli era fatto divieto severissimo di mangiare carne, erano chiusi i teatri e tutti i luoghi di divertimento, ed è proprio per questo che si deve l'avversione della gente di teatro per il colore viola, che era il colore dei paramenti dei sacerdoti delle cerimonie di Quaresima, durante le quali i teatri erano chiusi e loro facevano la fame. E poi vi era la proibizione totale alle feste pubblico-private. Naturalmente oggi la Quaresima ha perso queste caratteristiche di austerità e penitenzialità. Chi vuole osservare le astensioni consigliate, non imposte, consigliate dalla Chiesa, lo fa per una scelta personale e soprattutto in un contesto sociale che continua a scorrere senza alcun cambiamento rispetto a qualunque altro periodo dell'anno. Certo, le istituzioni religiose organizzano via crucis, esercizi spirituali, incontri di preghiera, ma tutte queste cose non sono obbligatorie, dipendono sempre e solo dalla volontà libera delle persone. Quindi l'aspetto devozionale dell'attuale Quaresima è che è un fatto squisitamente privato e individuale, non è più un fenomeno che coinvolge tutta la società.
L'aspetto invece sociale e comunitario, professoressa, viene recuperato nella Settimana Santa, che è contrassegnata proprio da riti che coinvolgono intere comunità.
Sì. Questa solidarietà, che sembra così curiosamente latitante durante il periodo quaresimale, si riaccende durante i giorni che vanno dalla Domenica delle Palme fino alla Pasqua, per tutta la Settimana Santa. E infatti praticamente in tutta Italia, ma potremmo anche dire in tutto il mondo cattolico, si svolgono delle grandi celebrazioni collettive che coinvolgono tutti gli abitanti di un paese o di un quartiere o di una parrocchia. Sono centinaia di riti collettivi che si susseguono con rappresentazioni sacre, teatrali, diciamo, spesso ispirate un po' liberamente dai Vangeli, processioni soprattutto, eventi in cui ogni singola comunità mette qualcosa di proprio. Pensate che solo in Italia, quindi in una porzione tutto sommato limitata del mondo cattolico, si svolgono di questi eventi quasi 3.000, pensate, moltiplicandolo per tutti gli altri paesi cattolici. Quindi siamo di fronte ad un universo rituale ricchissimo che ha come teatro l'esterno, cioè le piazze, le strade, quindi i luoghi della collettività. Non stiamo più parlando della penitenzialità individuale, ma dei luoghi dove la collettività si raccoglie, così che tutti i membri di questa società, di questa comunità, quindi organizzatori, partecipanti o semplicemente come astanti, possono far parte di questo evento.
Quindi l'importanza e l'aspetto religioso sconfinano anche in un aspetto antropologico e sociologico?
Assolutamente sì, e questo perché azioni collettive di questo genere richiedono una lunga preparazione, una lunga organizzazione e un accordo generale di tutti i membri della collettività. Esprimono non soltanto un alto grado di coesione sociale, ma anche la presenza, questo mi sembra particolarmente interessante, di valori comuni. Quindi sono importanti anche, come giustamente diceva lei, dal punto di vista antropologico. Infatti moltissime sacre rappresentazioni, processioni o altri eventi di questo genere sono studiatissimi da noi antropologi, sono sottoposti a attentissimo studio da molti anni, oltre che naturalmente adesso negli ultimi tempi di divulgazione mediatica, in quanto sono indice, indicano proprio valori condivisi e quindi socialmente interessanti.
Una testimonianza forte, professoressa, soprattutto oggigiorno, quando appunto lei diceva invece c'è questa disgregazione all'interno delle comunità.
Beh, la nostra epoca tende ad affievolire, a volte addirittura a contraffare, a mutare il significato di certi fenomeni, che si perdono anche quelli religiosi importanti come questi in un universo di rumore, di omologazione e in fondo di scarsa comprensione. Invece queste grandi celebrazioni della Settimana Santa, con la loro evidenza, con il loro forte impatto anche emotivo sulla gente, anche grazie alla loro partecipazione attiva, riportano a rivivere, a ripercorrere e a ripensare con emozione ad eventi fondanti del cristianesimo.
La prima scena è la stanza di una casa e poi siede al centro una persona di cui non diresti mai che piange come una ragazza, sembra un'altra razza di uomo che non piange mai. La nuova scena insegue i piedi di una donna che sale in fretta con in mano una cosa pratica. La porta sembra fosse aperta, entra e di scoperta lo sente che direbbe a lei: volevo dirti solo due parole, con
fosse solo una canzone. Quando fuori piove, poi c'è il sole. La gente si commuove soltanto delle prove, disse l'attrice al primo attore. La terza scena sta nel foglio che hai lasciato lì. Cosa pensi quando dici essere felici e poi ti muovi tra la porta e il letto? Stiamo recitando o per dispetto fai così? Soltanto delle prove, disse l'attrice al primo attore.
Andiamo avanti e guardiamo già domenica prossima, seconda domenica di Quaresima, e la liturgia ci propone sempre in questa domenica il brano della Trasfigurazione, narrato nel capitolo 17 del Vangelo di Matteo. Ce lo spiega Don Fabio alla luce della prima lettura.
Ecco, noi siamo nella seconda domenica di Quaresima e tradizionalmente è la domenica dedicata alla Trasfigurazione. Perché è questo il posto di questo testo, liturgicamente parlando? Perché dovendo iniziare il cammino della penitenza, della trasformazione, dobbiamo vedere lo scopo è la trasfigurazione, ovvero sia In questo racconto di questo momento di intimità di Gesù con i suoi tre discepoli più vicini, che restano con lui nei momenti fondamentali della sua missione, lui mostra la sua bellezza nascosta, cioè mostra la sua identità, mostra di essere luce, mostra di essere molto più che un semplice uomo. Ecco, questa cosa qui non è finalizzata semplicemente a una contemplazione di Cristo, che non è roba piccola, è roba grossa. Attraverso la luce della prima lettura noi capiamo di che cosa stiamo parlando, perché la prima lettura è niente po' di meno che la chiamata di Abramo. È il momento in cui Dio chiama questo uomo che ha perso il padre, pur essendo lui stesso anziano, e che è in un momento di stasi della sua storia, non sa se andare avanti o indietro, non sa se proseguire il viaggio del padre che era verso Canaan, o se tornare a Ur dei Caldei, da dove era partito insieme al padre. Si trova in Carran, a metà della strada, in un punto che non si va né avanti né indietro, e Dio gli si manifesta chiamandolo alla fede. E lo chiama a che cosa? Qual è il punto di contatto? Perché questa è la prima lettura nella Domenica della Trasfigurazione. La trasfigurazione è il cambio di forma, la trasformazione, metamorfè, cioè dice il greco, ovvero sia la morfè, la forma, l'aspetto, viene cambiato. Nel testo della chiamata di Abramo noi vediamo che è esattamente il piano di Dio sull'uomo. Perché? Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Perché? Tutto questo è punto di partenza. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e quindi cambierò la tua identità. Farò di te, farò per te qualcosa. Questo è il nocciolo di ogni chiamata. Quando Gesù chiama Pietro e Andrea e Giovanni e Giacomo, seguitemi, farò di voi pescatori di uomini. È un'opera di Dio. Ciò che noi vediamo nella chiamata di Abramo è ciò che Dio farà in Abramo, non quello che Abramo sarà tanto bravo da fare, no. E quello che vediamo nel Vangelo della Trasfigurazione è ciò che Dio nel Signore Gesù Cristo, nella seconda persona della Santissima Trinità, farà dell'uomo. Nella seconda persona della Santissima Trinità si darà questa straordinaria esperienza, che la nostra natura umana sarà cambiata in luce, sarà trasfigurata. Lì non è semplicemente il corpo di Cristo che cambia, è il corpo che lui ha preso da noi, che ha preso dalla Beata Vergine Maria, è la nostra realtà, per cui quello che noi vediamo in lui è ciò a cui siamo chiamati noi in lui, cioè noi siamo chiamati a vivere che cosa? La trasformazione in luce. Per mezzo di questa esperienza qui è patentemente un'esperienza di intimità, di preghiera, di contatto con la parola di Dio, perché vengono citati Mosè ed Elia, che sono la legge e i profeti. Viene annunziato il rapporto con il Padre, questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Il rapporto con il Padre per mezzo del figlio, tutto questo porta al cambiamento della nostra natura. Noi non ci avviciniamo al Signore Gesù Cristo per rimanere come siamo. Noi non possiamo stare davanti a Lui. Non possiamo vivere l'esperienza della preghiera, dell'incontro con la parola di Dio, dell'incontro con la sua opera in noi, che preclaramente è data nei sacramenti e in tutta la vita che provvidenzialmente ci dona all'interno della Chiesa, se non per essere trasfigurati. Dirà San Paolo, di gloria in gloria siamo trasfigurati a immagine di Cristo. Allora noi siamo chiamati a vivere questa cosa qua. Perché questa parola è la parola della Quaresima? Perché questo è il tempo della trasformazione, questo è il tempo della trasfigurazione, che in realtà, se guardiamo un pochino a partire già da Abramo, Abramo crede di essere un uomo vecchio, senza una terra e senza discendenza. Non sa che in Dio queste cose sono molto diverse, che lui in Dio è proprio un altro uomo, è una benedizione. E così, quando Pietro, Giovanni e Giacomo vedono Gesù trasfigurato, stanno scoprendo cosa c'è nascosto nella nostra natura umana, cosa c'è nascosto in noi. attraverso questa domenica della trasfigurazione, attraverso il cammino quaresimale, noi siamo chiamati a scoprire lo straordinario nascosto in noi. Cosa c'è di bello in noi attraverso il digiuno, la preghiera, l'elemosina? Noi siamo chiamati a fare un cammino di scoperta della luce che è latente in tutti noi, perché noi in Dio siamo dotati di una bellezza sconvolgente, splendente. Le nostre vesti, i nostri ruoli, il nostro essere in questo mondo diventa luce, diventa essere bellezza, gioia, pace. Questo però ha un segreto. Il segreto che Abramo scopre in maniera embrionale nell'Antico Testamento è ciò che lui è per il suo Dio, questo Dio che si manifesta a lui e che si manifesta come potente per dargli discendenza, terra e soprattutto una identità al suo cospetto, una vita da eletto in Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento, in quella che è la nostra condizione. Noi siamo chiamati, per mezzo dell'incontro con il Signore Gesù, a diventare figli amati, a vivere, a ragionare da figli amati. Proprio ciò che la domenica precedente è stato messo in discussione, la nostra identità di figli, e il maligno tentava Cristo per essere figlio per via della disobbedienza, come una identità rubata. Qui diventa qualcosa di intimo, di bello. E questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Che cosa può fare l'amore di Dio dentro il nostro cuore? Quale bellezza può tirare fuori da un uomo, da una donna, l'incontro con l'amore tenero del Padre Celeste? Noi possiamo essere parte del corpo di Cristo, eco della sua bellezza, manifestazione della sua opera in noi. Se l'amore di Dio entra nel nostro cuore, entra per l'intimità con Cristo, per il rapporto con le scritture, per lo stare al suo cospetto, per tutta l'opera che Dio fa in noi, come tutti questi dati che vengono enunciati in questo testo qui, bene, noi sfoderiamo la nostra bellezza. Guardiamo Cristo per capire che cosa può fare Dio nella natura umana, cosa di bello può tirar fuori da noi. Non rassegniamoci a ciò che siamo da noi stessi, secondo le nostre povere forze. Pensiamo a questa cosa straordinaria a cui siamo chiamati, essere figli di Dio e lasciar Dio operare nella nostra natura, impastandosi con la nostra povertà. La potenza di Dio fa di noi delle opere d'arte.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.